With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Ben ritrovati per questa nuova puntata di Sulla Fotografia e buon giovedì se la state ascoltando il giorno della sua uscita. In questa puntata affronteremo una mostra fotografica, non in quanto tale ma nella sua specificità. Parleremo infatti della mostra dedicata a Richard Avedon a Palazzo Reale, a Milano, intitolata Relationships. Comincio subito col dirvi che se la mostra vi interessa dovete affrettarvi, perché l'ultimo giorno papabile per vederla è il 29 di questo stesso mese. Proseguo poi con gli annunci, anticipandovi che questa sarà solo la prima delle due parti dedicate alla mostra in oggetto. Dopo averla vista venerdì scorso, mi sono subito resa conto che avrei dovuto farmi forza per contenere tutte le mie osservazioni nel massimo di circa 20 minuti che mi concedo a puntata. Scrivendola poi ho capito che non ce l'avrei mai fatta, o meglio, che non voglio farlo. Oggi affronteremo le premesse di questa mostra e le informazioni più importanti, o forse sarebbe meglio dire più interessanti, da tenere presenti mentre ci aggiriamo per le sue sale. Esamineremo più nel dettaglio le prime quattro sale della mostra, parlando di una buona parte delle immagini contenute, e rimandando a settimana prossima le sale rimanenti, così come un piccolo excursus sul catalogo in accompagnamento all'esposizione. Ora che sapete anche voi il percorso che ci attende, direi che siamo pronti a imbarcarci e partire. Io sono Chiara Malaspina e questo è un podcast sulla fotografia. Puntata numero 21. Richard Avedon. Relationships. Qualunque mostra, a prescindere dal suo soggetto, è composta da vari elementi che ne garantiscono o ne minano la riuscita. Prima di tutto bisogna cercare di capire a cosa punta di fatto la mostra in questione. Il titolo ci può dare una grossa mano, ovviamente, un po' come succede con i titoli di certe raccolte fotografiche che illuminano un punto di vista, un senso che sarebbe altrimenti perso nelle fotografie nude e crude. Questa mostra in particolare, come abbiamo già detto, si intitola Relationships. Quando ne ho visto i cartelloni pubblicitari in giro per Milano, ho pensato fosse un titolo davvero molto azzeccato per un'esposizione del lavoro di Avedon, che come fotografo ritrattista e di moda ha sempre preso la sua relazione con il soggetto come fondamento imprescindibile del suo lavoro. Per non parlare poi della relazione fra l'autore e il fruitore dell'immagine compiuta, che si esprime quasi sempre, specialmente nel suo lavoro di ritrattistica, concedendo all'osservatore di guardare negli occhi ogni soggetto delle immagini di Avedon. La curatrice di questa esposizione, Rebecca Senf, spiega praticamente in ogni sua intervista il senso del titolo. E questo ci conferma ulteriormente l'importanza del titolo associato a ogni mostra che andiamo a vedere. Rebecca dice: Avedon dà vita a ritratti potentemente descrittivi che avvicinano l'osservatore ai soggetti effigiati. La capacità di vedere i singoli peli di un sopracciglio, i contorni di ogni ruga o la trama di un abito pone l'osservatore a una distanza generalmente riservata a coniugi, amanti, genitori o figli. In questo spazio privato possiamo indugiare a nostro piacimento, assimilando lentamente i dettagli che definiscono il volto di una persona, le sue mani, il suo corpo, gli abiti che indossa. Avedon offre la possibilità di esaminare i volti nel dettaglio, incoraggiando l'osservatore a fantasticare sulla vita delle persone che ha di fronte, sulla loro personalità pubblica e privata, sulle loro battaglie e sui loro successi, gioie e delusioni. Ovviamente l'intento della curatrice non deve allinearsi perfettamente con la percezione che ne avrà poi lo spettatore della mostra. Ed è anzi interessante fare un confronto fra quello che è il messaggio nella testa di chi la mostra la pensa ed il messaggio ricevuto invece da chi la mostra la vede. In questo caso specifico mi sento di dire che il titolo è molto bene allineato con la percezione che si ha dell'esposizione, anche se personalmente ha creato in me delle aspettative riguardo alla tipologia dei lavori in mostra che di fatto non sono state del tutto soddisfatte. Relationships mi ha fatto pensare ai diversi rapporti che Avedon intrattiene nelle sue fotografie. Quelli lavorativi, quindi quasi l'interezza della sua produzione di moda, qui fortemente esplorata, ma soprattutto quelli contenuti nei suoi lavori personali, senza committenti commerciali, che raggiungono il proprio apice nel suo lavoro In the American West della fine degli anni 70. Se vi interessa l'argomento, vi suggerisco di sentire la puntata di questo stesso podcast dedicata a lui, la numero 11. Oltre all'Avedon immerso nella moda, in mostra c'è sicuramente l'Avedon personaggio, perfettamente inserito nel suo tempo, che ha modo di allacciare rapporti con i grandi di quegli anni. Ed è così che nelle sale appaiono i Beatles, Truman Capote, il Duca di Windsor e chi più ne ha più ne metta, in una sorta di who's who degli ultimi decenni. Quello che manca, a mio avviso, è l'Avedon più privato, quello che, ad esempio, ha documentato il decadimento fisico del padre, preannunciandone e temendone la morte, in 7 fotografie fra il 1969 ed il 1973, confrontandosi con l'idea di mortalità e imponendolo a noi stessi nel guardare quelle immagini.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions 18+. Manca sicuramente anche l'Avedon di In the American West, che viene a malapena sfiorato con la presenza di un numero veramente esiguo di immagini tratte da quella serie, e che sembra lasciarlo un po' nelle retrovie rispetto all'autore di moda. Io chiaramente sono di parte, avendo sempre amato fortemente la produzione più personale di questo autore, piuttosto che i suoi exploit nella storia della fotografia di moda, ma credo anche che un titolo del genere possa genuinamente trarre in inganno chi conosce almeno un po' la produzione di quest'autore e che si può sicuramente immaginare che sotto questo cappello di relazioni siano esplorate tutte le sue anime. Una volta capito e accettato il tono della scelta delle immagini, perfettamente bilanciato direi tra la moda e i personaggi famosi, si può proseguire senza rancore e godersi la bellezza innegabile della mostra. Cominciamo quindi a parlare più nello specifico dell'allestimento. Palazzo Reale è sicuramente un contenitore all'altezza di questo tipo di immagini e la modalità con cui vengono presentate trovo sia assolutamente azzeccata, permettendoci fra una sala e l'altra di prendere un po' il respiro e prepararci alla nuova infornata di immagini. All'ingresso di ogni sala si viene accolti da un ritratto di Avedon stesso, insieme a una sua citazione. Dopotutto ha detto molte cose utili a questo scopo, di forte impatto, che si sposano bene con il tipo di selezione. L'aggiunta delle citazioni, a quanto so, è stata suggerita alla curatrice da Skira, la casa editrice che si occupa di realizzare il catalogo della mostra, di cui parleremo appunto nella seconda puntata dedicata all'argomento. Le fotografie in mostra provengono interamente dall'ampia collezione del Center for Creative Photography dell'Università dell'Arizona, di cui Rebecca Senf è la chief curator, il che spiega probabilmente la mancanza dei lavori sopracitati. Bisogna inoltre tenere presente che lo sponsor della mostra è Versace, Ed è per me piuttosto evidente, soprattutto nell'ultima parte della mostra, in cui viene presentata proprio una campagna fatta da Eviden per il brand, così come due video in cui Donatella e Gianni parlano del loro rapporto con il fotografo. Prima di addentrarci nelle sale, è giusto parlare della foto scelta come copertina della mostra, che è quindi comparsa su tutti i cartelloni pubblicitari e che fa un po' da baluardo, esattamente come il titolo, del suo contenuto. A volte è proprio vero che le immagini valgono più di mille parole, perché se dovessimo basarci solo sulla foto icona della mostra, piuttosto che sul suo titolo, capiremmo immediatamente la sua intenzione. La scelta infatti è ricaduta sul ritratto del 1981 di una giovanissima Natasha Kinski, nuda con un serpente, un'immagine che Avedon decise di distribuire come poster e che vendette 2 milioni di copie. Eccoci quindi all'ingresso della mostra. La prima cosa che si vede è l'autoritratto più famoso di Avedon, che riesce a risolvere e contenere in una sola immagine il Richard fotografo. C'è il fondo bianco che l'ha reso iconico, il bianco e nero, lo sguardo ferocemente diretto allo spettatore, l'accenno di mosso che ci parla della sua produzione di moda più audace, così come la centralità della sua posa, che ci parla invece di tutto il ciclo di In the American West. Non poteva esserci scelta più azzeccata. Dopotutto, Eviden stesso ce lo dice. I miei ritratti dicono molto più di me che delle persone che io fotografo. Se Eviden in primo piano, un po' come succede nelle sue immagini, ci accoglie, subito dopo ci viene dato modo di percepire il suo modus operandi che ci è più familiare, quello con cui lo associamo mentalmente ogni volta che qualcuno lo cita. Stampe di grande formato, stupende, il fondo bianco, i bordi della pellicola visibili che ci annunciano non solo il tipo di attrezzatura usata per creare lo scatto, ma anche che non è stato effettuato nessun taglio e quindi nessuna modifica di inquadratura in camera oscura. Tutto questo ce lo dice in prima battuta l'enorme stampa di Robert Frank che ci accoglie nella prima sala, insieme a quella che le hanno messo accanto, sempre di Frank ma accompagnato dalla scultrice June Leaf, la sua compagna. La presenza del ritratto di un altro fotografo, Frank è forse uno degli autori più famosi della storia della fotografia americana, grazie al suo lavoro The Americans, dicevo, questa foto come prima immagine dell'esposizione è una scelta interessante, a tratti audace rispetto alle scelte più semplici che nelle sale successive vedono susseguirsi tutta una serie di volti incredibilmente noti rispetto a quello tutt'altro che popolare di Frank. L'ho molto apprezzata, forse più di quanto non mi sia resa conto al momento, ed è divertente pensare a come la serie di Eviden in the American West debba tantissimo proprio a Robert Frank. La presenza di questa immagine inoltre ci permette di ragionare brevemente sulla concezione di circolo in cui viveva e si sviluppava la fotografia americana di quegli anni. I grandi autori per la maggior parte si conoscevano personalmente e c'era uno scambio concreto e di importanza inestimabile fra tutti loro che si influenzavano a vicenda di continuo, creando una corrente stabile di evoluzione della fotografia che arrivava poi a valicare i confini degli Stati Uniti mettendo un po' lo zampino anche nell'evoluzione della storia di questo mezzo in Europa. Ormai non è più così, ma è bello e importante ricordare il clima in cui Eviden è nato come fotografo e in cui ha esercitato per la maggior parte dei suoi anni di carriera. La seconda sala comincia a rendere chiaro il focus della mostra, l'Avedon della moda, un creativo che ha saputo portare un'innovazione estrema al suo interno. In questa sala, dedicata chiaramente alle prime fotografie di moda dell'autore, la moda esce dallo studio e si avventura altrove, per strada, nei locali, nella vita vera. L'immagine più iconica di questa sala, che è anche il fulcro dell'allestimento della stessa, è Dovima con gli elefanti, del 1955. È incredibile poter vedere questa immagine nel formato enorme di stampa voluto da Eviden stesso. Ci si rende conto della maestosità della composizione, oltre che della precisione tecnica. Ogni cosa è a fuoco, ogni dettaglio potrebbe funzionare separato dagli altri, ed è tutto così leggero, elegante e delicato che pur vedendo chiaramente gli elefanti ci sembra impossibile ricondurli all'idea di pachiderma che ci insegnano da bambini. Sono animali soffici, sinuosi, che accompagnano così bene la modella nella sua posa da intenerirci e perfino commuoverci. Approfitto di questa immagine per sottolineare un'altra cosa molto importante della mostra. Tutte le stampe, provenendo dal Center for Creative Photography, sono state scelte e approvate personalmente da Evden. Questo dettaglio è vitale da sapere per capirne l'importanza. Spesso, troppo spesso, le mostre di fotografia sono composte di ristampe postume dei lavori dei grandi autori, il che vuol dire che quelle stampe non sono mai state viste dall'autore stesso. Qui invece sappiamo che Evden ad averne scelto la misura, il trattamento dei chiaroscuri, la modalità di stampa. È un passaggio fondamentale del processo fotografico, che quando ricade fuori dalla portata dell'autore, ne mina fortemente la poetica. In questa mostra però non dobbiamo preoccuparcene perché sono tutte opere create dall'autore stesso. In questa sala ci sono molte altre immagini importantissime per l'arco della carriera di Evden. Ci sono ad esempio quelle che vedono protagonista Susie Parker, forse la prima supermodella della storia della moda. La più iconica è quella in cui Susie è piegata avanti, intenta a giocare a flipper, in una posa che sottolinea la bellezza e il movimento dell'abito che indossa. L'averla inserita in una sala da gioco, oltretutto, insieme a due uomini che fanno un po' da contralto alla scena, come le comparse di un film, rende lo splendore della modella ancora più abbaccinante contro lo sfondo così normale, banale, della vita che le accade attorno. È una pratica a cui siamo abbastanza abituati ormai, basti vedere qualunque editoriale di un magazine di moda odierno, ma nel 1956 è davvero un'innovazione incredibile. Poco oltre si può ammirare un dittico interessante. A sinistra l'omaggio di Avedon ad una foto di Munkashi del 1934. Quella di Avedon invece è del 1957 e si intitola Carmen, omaggio a Munkashi. Avedon è spesso molto chiaro riguardo agli autori e alle opere da cui trae ispirazione, come in questo caso in cui il titolo stesso della foto ne svela l'intento. Se l'azione di Munkashi nella prima metà del Novecento è dirompente, una donna a gambe parzialmente scoperte e divaricate durante un salto su un marciapiede, viene rimodellata invece in una posa graziosa e felina del 1957, non più dirompente, bensì parte integrante della sensualità della moda di quegli anni. Questo è un processo che in realtà avviene ancora oggi nell'ambito della fotografia di moda, che spesso usa l'arte e o la denuncia sociale, una volta depotenziate dal tempo e dalla diffusione, e le rende iconiche e fashionable. Basti pensare a tutte le magliette del tipo Smash the Patriarchy o Feminist che abbiamo visto sfilare sulle passerelle degli ultimi anni. E dunque, dicevamo del dittico. Se a sinistra c'è l'omaggio a Munkashi, a destra c'è la famosa René The New Look Dior del 47, che raffigura la modella che volteggia su se stessa, in modo da sottolineare la linea sinuosa della gonna che si gonfia nel movimento rispetto alla vita piccola e stretta, che crea quindi una silhouette clessidra, tipica del passaggio dalle linee austere e informi degli anni della guerra a quelle più femminili e delicate del dopoguerra. Lì dove Carmen è semplicità, René è invece profondità. Questa sala è molto ricca di contenuti, compare anche Audrey Hepburn in veste di modella, così come la Dietrich a farci intendere la genialità e la fama di Evden già nella seconda metà degli anni 50, impegnato a rivoluzionare un intero settore della fotografia per sempre. Alla terza sala si accede attraverso un corridoio completamente tappezzato dalle copertine di Vogue scattate da Evden negli anni. Personalmente l'ho intesa come una scelta azzeccata, fatta per stimolare gli spettatori della mostra a fotografarsi in mezzo alle copertine e postarsi poi sui social. È un allestimento particolarmente furbo che apprezzo per quello che è. Il corridoio appunto ci permette di arrivare alla sala successiva, che è dedicata ad attori e registi. In questo caso credo che la totalità degli spettatori potrà riconoscere la maggior parte dei volti esposti, il che mi fa pensare che una parte significativa delle scelte delle immagini da esporre sia stata volutamente influenzata dalla necessità di far riconoscere le facce famose, lasciando in secondo piano l'importanza che ciascuna immagine ha nella produzione totale dell'autore. È una scelta legittima che permette di ingaggiare maggiormente lo spettatore. E non posso non ammettere di essermi sentita un po' snob nell'averlo pensato. Quindi zitti e godiamoci le foto, per carità. Scherzi a parte, è difficile indicare una sola immagine critica di questa sala. Personalmente sono stata subito attratta dal ritratto di John Ford, il regista, che è spietato e bellissimo nel mostrarci ogni ruga, ogni segno, ogni dettaglio di un viso pieno di vita. Il patch sull'occhio, vagamente piratesco, è poi sempre stato un dettaglio che mi ha per qualche motivo reso molto simpatico il soggetto, a discapito della sua espressione tutt'altro che accogliente. Poco oltre si può ammirare il profilo inconfondibile di Sophia Loren, immortalata in un mosso magnifico, pieno di capelli voluminosi, pelle tesa, il collo lungo e sinuoso che ci accompagna fino alla linea così netta della mandibola protesa. Impossibile non accostarla all'immagine famosissima della Streisand scattata qualche anno prima e che non nascondo avrei preferito vedere esposta, senza nulla togliere ovviamente alla splendida Loren. Un altro dittico interessante è sicuramente quello di Antonioni. In una foto viene ritratto assieme alla moglie, nell'altra da solo. È un tipo di esposizione che si allinea al cliché del loro rapporto così famoso, reso quasi simbiotico a seguito dell'ictus del 1985, che ha reso Enrica, sua moglie, unica interprete della volontà del regista. Se insieme a lei è forte e sicuro, perfettamente dritto e con lo sguardo in macchina, a differenza della moglie che guarda lui e lui soltanto, ed è qui che mi viene da definirlo un po' cliché, da solo è delicato e diffidente quasi. Occupa una porzione minore del frame, lasciando spazio al fondo bianco di premergli addosso dall'alto, schiacciandolo. Se da una parte c'è una rappresentazione perfettamente allineata all'idea popolare di un uomo famoso, dall'altra c'è invece la rappresentazione fortemente in contrasto con l'idea popolare di una donna famosa, Marilyn Monroe. Questa immagine del maggio del 57 è, appunto, di Marilyn, ma io l'ho sempre intesa come una foto di Norma Jean, cioè della persona dietro al personaggio. Le leggende su questo scatto si sprecano. La più famosa è forse quella che vuole che il fotografo avesse annunciato la fine degli scatti all'attrice e, una volta rilassata e uscita dal personaggio, le abbia scattato l'ultima iconica foto. Bellissima, secondo me, l'idea di accompagnare questo scatto con uno di Marilyn insieme al marito, Arthur Miller. Se Antonioni con la moglie diventa maggiormente se stesso, Marilyn con il marito scompare nel suo personaggio. E scompare anche fisicamente, essendo posizionata alle spalle dell'uomo e diventando semplicemente accessoria al marito in primo piano, che anche in questo caso guarda in macchina mentre lei guarda lui. Ci sono molte altre chicche in questa sala che vi invito a indagare con cura, come ad esempio un'immagine della Bardot lievemente mossa, simile come concezione a quella della Loren di poco prima, e che parla di un uso consapevole del movimento in fotografia, che verrà poi esplorato più finemente e con più successo, a mio parere, nelle sale che si occupano della moda più matura di Avedon. Ed eccoci infine all'ultima sala che affrontiamo nella puntata di oggi, la quarta, dedicata agli artisti. Entrando, la prima cosa che mi colpisce immediatamente è il viso di Capoti, che mi osserva dal fondo e che è posizionato molto intelligentemente in modo da attirarmi all'interno. Una volta dentro, poi, è molto facile concentrarsi sulla prima immagine che ci avvicina. Di nuovo, di fatto, un dittico, che ha come protagonista Andy Warhol. Le immagini sono state scattate nel giugno del 68, a seguito dell'attentato alla vita dell'artista che gli ha imposto tutta una serie di interventi chirurgici all'addome per salvargli la vita, che lo hanno di fatto deturpato. In questo caso trovo che il dittico non aggiunga nulla, a differenza di quelli che abbiamo visto nella sala precedente, e avrei probabilmente preferito se in mostra ci fosse stata solamente l'immagine più famosa di questa serie, che si concentra esclusivamente sul busto di Andy Warhol, tagliandone fuori il viso e ritraendo in maniera cruda e al contempo estremamente poetica le cicatrici immense che gli popolano la carne. La scelta credo sia stata fatta con il pubblico della mostra in mente, in modo che tutti potessero subito ricondurre la foto anonima al proprietario del corpo, tutt'altro che anonimo, e prestarci più attenzione. L'immagine che preferisco di tutta la sala è nuovamente un dittico, questa volta pienamente sensato a mio avviso. La foto principale delle due, che è anche quella più grande e di fatto quella che attira l'attenzione, ritrae il poeta Allen Ginsberg con il suo amante Peter Orlovsky, completamente nudi e abbracciati. Entrambi guardano in macchina e i loro corpi tradiscono un'assoluta rilassatezza sia nei confronti l'uno dell'altro che nei confronti del fotografo. C'è tranquillità nello scatto, un agio totale, pieno di amore. La foto di accompagnamento a questa è in realtà formata da due scatti separati, montati poi insieme all'interno della cornice. È un modo di fotografare tipico di Avedon, che si vede spesso nella sua serie di ritratti della Factory di Andy Warhol, completamente assenti in questa mostra, e che consiste nel ritrarre la stessa scena, composta da più persone messe in posa le une accanto alle altre, in linea, con più scatti. Il fotografo si muove orizzontalmente, continuando a scattare, e questi vengono poi montati in una linea continua, che però nelle congiunzioni rivela i suoi piccoli movimenti. In questo caso, ad esempio, i soggetti delle foto sono i componenti della famiglia di Ginsberg insieme al poeta stesso. Ed il punto di congiunzione delle due foto è proprio Ginsberg, che viene tagliato in due in maniera tutt'altro che perfetta e si ripete sia nello scatto di sinistra che in quello di destra. I due scatti vengono allineati in maniera volutamente scorretta. La cosa particolarmente interessante della contrapposizione fra Ginsberg ed Orlovsky, ritratti nudi, e Ginsberg e la sua famiglia, perfettamente in posa, è l'evidente disagio che si nota nella foto della famiglia. Sono tutti vestiti in maniera anche molto elegante, sono in posa e perfettamente coscienti di essere fotografati, quasi tutti guardano in camera. Eppure il disagio è assolutamente palpabile. I corpi sono tesi, innaturali, e questa linea di persone, che ricorda un po' la modalità in cui si dispongono i corpi prima di una fucilazione, emana una staticità sgradevole ed impacciata, che è l'esatto opposto della naturalezza e del benessere ritratti invece nei corpi nudi di due persone che si amano. È qui, proprio in questo dittico, che trovo perfettamente la mia idea di relationships. Il titolo della mostra per me prende vita proprio nella collisione di queste due situazioni, così perfettamente immortalate da Avedon, che parlano della difficoltà delle relazioni interpersonali, così come delle relazioni dei soggetti con il fotografo. Splendide. Menziono brevemente i quattro ritratti fatti ai membri dei Beatles e presenti in questa sala, importanti soprattutto perché quattro delle immagini scartate da Avedon diventeranno poi la base, una volta alterate in colori psichedelici, della rappresentazione della svolta musicale del gruppo nella sua fase finale. Sono foto che sicuramente, vedendo, riconoscerete immediatamente. Approdiamo quindi al dittico finale di questa sala, tralasciando, ahimè, molte altre delle immagini qui esposte che vi invito piuttosto a vedere in autonomia dal vivo o tramite il catalogo della mostra stessa. Finiamo su una nota alta, anzi altissima, perché il ritratto di Truman Capote è fra le mie immagini preferite scattate da Avedon. Anche in questo caso l'immagine principale e più grande viene affiancata da una seconda più piccola. E anche in questo caso ne colgo l'importanza, perché in questo contrasto possiamo capire molte più cose di quanto ci avrebbero permesso le due foto da sole. A sinistra, appunto, l'immagine principale scattata nel dicembre del 74, che è probabilmente l'immagine più iconica dello scrittore. Capote ci guarda direttamente, con uno sguardo che io ho sempre trovato a tratti stanco e a tratti un po' sprezzante, lontano. È un uomo che porta tranquillamente i segni di un'intera vita addosso, senza preoccuparsene. Di fianco, in formato più piccolo, c'è lo stesso Capote, immortalato nell'ottobre del 55. È incredibile vedere come nell'arco di quasi 20 anni sia Avedon che Capote siano diventati più loro stessi, o meglio, la versione di loro che ne abbiamo noi, grande pubblico. Alla leggerezza sensuale di Truman da giovane si contrappone la durezza consapevole del Capote adulto, consapevole e perfettamente riconosciuto nel suo ruolo e nel suo campo, esattamente come Avedon. Se nel 55 la ritrattistica di Avedon è ancora molto legata al suo modo di fotografare la moda, negli anni 70 il fotografo di moda e il ritrattista sembrano due entità perfettamente distinte. Anche in questo caso il titolo della mostra si adatta perfettamente. Capote e Avedon hanno sperimentato più sfaccettature nella loro relationship. C'è quella di fotografo soggetto, ma c'è anche quella di collaboratori nel lavoro e anche di amici nella vita reale. Capote ha infatti scritto il testo di accompagnamento e le didascalie della prima raccolta fotografica di Avedon, Observations, ed Avedon ha fotografato i due criminali protagonisti del romanzo A sangue freddo proprio sotto indicazione di Capote. Per oggi, come anticipato nell'introduzione, ci fermiamo qui. Abbiamo anche ampiamente sforato i 20 minuti in cui speravo di rimanere. Prendiamo un bel respiro, perché come avete notato questa mostra è ricchissima di immagini, più di un centinaio, e questo comporta una sovraesposizione che rischia di intontire se non si prende il giusto ritmo lento nell'affrontare ogni sala. Spero vivamente che questa puntata vi abbia fatto venire voglia di vedere la mostra, o addirittura che vi faccia sentire possibile vederla attraverso i miei occhi, anche se da lontano. Non credo ci sia necessità di esplicitarlo, ma queste due puntate raccolgono ovviamente il mio punto di vista personale sull'esposizione. Ogni cosa che vedo è filtrata dalle mie conoscenze, dalla mia storia personale, dalle mie preferenze e dai miei gusti. E sebbene abbia cercato di inserire degli spunti di riflessione oggettivi che vi possano guidare e tornare utili quando affronterete un'altra mostra di fotografia, buona parte delle mie elucubrazioni sono fortemente soggettive. Vi ricordo inoltre che nella descrizione della puntata trovate il link alla sezione dedicata al podcast del mio sito, in cui troverete tutte le foto di cui vi ho parlato oggi, così come qualche link più utile. Vi auguro una buona giornata, con la promessa di risentirci settimana prossima, insieme ad Avedon, che ci aiuterà nel nostro discorso sulla fotografia. Tanta gente è convinta che abbia iniziato a dedicarmi alla fotografia commerciale per poi passare a un lavoro più creativo e personale. Invece, ho sempre fatto entrambe le cose. Richard Avedon.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.